Il Museo Virtuale del Disco e dello Spettacolo presenta
La voce del padrone, ultimi avi conosciuti, riconoscimenti e parentele musicali curati da Massimo Baldino.
Un saluto a tutti voi da parte di Massimo Baldino, benvenuti a questa nuova puntata della Voce del Padrone. E abbiamo ascoltato e utilizzato, facendo la nostra, la sigla della mitica trasmissione Studio 1, edizione 62-63, la regia di quel memorabile programma televisivo di Rai 1, allora primo canale, era di Antonello Falqui, e tra gli ospiti comici di quella edizione c'era il protagonista della puntata di oggi.
A qualsiasi età, veramente, ogni tanto il desiderio di essere un altro lo proviamo. Cosa pagheremmo? Per esempio in certe case dove c'è un party, una specie di festa, e si parla, si beve, si raccontano barzellette, a un certo momento c'è lì un piano. Ed è andato lì uno qualsiasi, un po' spettinato così, quei tipi lì un po' così, no? Che bevono un po', ma muove sono qualcosa. Che suonano, che prima è perfettissimi, fermi così, pettinati, bellini. Appena toccano il piano, diventano e soffrono. Quelle corde che si muovono il piano sono dentro. E tutti bene, 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 bene. E noi quando vediamo questo, noi che non sappiamo toccare un tasto, diciamo la verità, quante volte ci attraversa quel piccolo sogno lì? E diciamo che bello sarebbe. Adesso io arrivo vicino al piano, apro il coperchio, con la mano sola incomincio la nona sinfonia di Beethoven. E tutti lì. E io, Poi mi dicono, ma non sapevamo, ma quando hai imparato, ma come, 20 anni che si conosce. E allora con la destra la nona sinfonia e con la sinistra la quinta. Due sinfonie, no. E poi ce ne andiamo lasciando la gente così, come ci piacerebbe. E per la strada, quando ci sono quelle macchine che si fermano in 3 o 4, un taxista, un vigile, un meccanico, e non sanno cos'è. Come ci piacerebbe passare lì col giornale, no? Così, dare un'occhiata, senti un momento fa. Guardi che è la farfalletta dello spinterogeno che fa induzione con l'avvolgimento della bobina. Buonasera.
Beh, lo avrete sicuramente riconosciuto, l'indimenticabile Walter Chiari, o se preferite Michele Armando Annichiarico, questo era il suo vero nome. Attore comico, cinematografico, cabarettista, conduttore televisivo. Un grande personaggio che nasce nel 1924 a Verona e inizia a fare spettacolo nella seconda metà degli anni 40, esordendo prima a teatro e in seguito al cinema. La televisione arriverà un po' di anni dopo, ma l'effetto sarà per la carriera di Walter Chiari esplosivo.
Sabato notte il tempo si fermerà e mille, mille luci hanno acceso il Central Park di New York, mentre una tromba improvvisando dice così: my love, my love, my love, ovunque tu sei, ovunque tu vai, la notte con te. Sabato notte scintilla la tua Eiffel, la luna d'oro fascia d'un fantastico couleur di boulevard, dalle toile a Place Pigalle, canti il metro, je t'aime, je t'aime, je t'aime, ovunque tu sei, ovunque tu vai, la notte con te. voce che dice ancora amore, 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 ovunque tu sei, ovunque tu vai, la notte con te. Sabato notte, sabato notte, sorride felice il cuore. D'amore, perché, perché, perché ovunque tu sei, ovunque tu vai, la notte con te. Sabato notte, sabato notte, sabato notte, sabato notte.
Eccola qua.
Ah.
Amina, che letta contrario si legge anima, che vuol dire qualcosa.
Eccolo lì, Walter, che letta contrario sarebbe Reclab, che non vuol dire niente.
Sempre più gentile di me, la
sempre
signora.
Sempre di più, caro.
Bene, il mondo della canzone ci offre ancora degli spunti.
Sì.
Continuiamo allora?
Dai.
Ti diverte?
Sì,
sì.
Carino.
Oh, ti dico subito che il mondo della canzone è popolato soprattutto, se non lo sai, di smemorati di collegno.
Gente che non ricorda, che non ricordava, che si raccomanda di non dimenticare, che dimentica di ricordare.
Brava, brava, esattamente. I ricordi che musica e musica sono sempre stati i grandi protagonisti delle canzoni.
Raramente nei ritornelli in voga qualcuno dimentica di ricordare a qualcun altro qualcosa che l'altro dovrebbe non aver dimenticato.
Tutti, tutti lo fanno che ripetere agli altri. Ricordi? Ricordi? Tu hai la pen? You remember?
Ricordi quelle sere passate al Valentino col biondo studentino che ti stringeva sul cuore?
Ricordate Marcellino, tutto pane solo vino. Ricordate Marcellino, lo dovete ricordare. E se te lo scordi, vai a te.
Quando poi l'invito a ricordare non diventa quasi un imperativo, come in questo caso. Ricordati, ragazzo mio, ricordati.
Certo.
L'amore è un gioco semplice, facile, ma non sempre, ahimè. Ricordalo.
Va bene.
Ricordalo.
Farò del mio meglio.
Ma sai l'amor cos'è?
Ma non so mica. Che cosa sono i ricordi se non dei francesi souvenir?
Dimmi tu, adosta, dimmi tu, souvenir d'Italia. Caccia fa per trovare, dimmi tu, souvenir d'Italia.
Mentre in Italia incitiamo al ricordo, seppure parlando in francese, in America incitano al remember.
Di remember sono piene anche le canzoni americane.
Perché infatti il remember altro non è se non il nostro ricordati. My love, my darling love, you must remember our September in the rain.
Bravo, Walter. Stai migliorando.
Sto migliorando?
Sì.
Così come le nostre, oltre al consueto incitamento a ricordare, sono ricolme dell'altrettanto consueto invito a non dimenticare.
Non dimenticare che t'ho voluto tanto bene, t'ho saputo amare, non dimenticare.
Le esortazioni a non dimenticare, a non scordare, a ricordare, eccetera, trovano comunque la loro più dolce espressione nella Evergreen, che dice:
non dimenticare le mie parole.
Cercherò, signora.
Bimba, tu non sai cos'è l'amore.
Bimba, a me sono maschietto.
È una cosa bella più del sole.
È bello il sole.
Più del sole dà.
gorgo come le stufe.
Scende lentamente nelle vene
come una fleboclisi
e pian piano giunge fino al cuore.
Miocardio, tuo cardio.
Nascono così le prime pene
che l'ambasciatore non porta.
Devi ricordarlo, amore.
E me lo ricorderò finché campo.
Da Roma capitale comincia il nostro giro e gli assi del pedale al via son pronti già. Nell'isola Perrigna la gente di Sardegna cantando i suoi campioni inciterà. Pedala dai, sul Gennargentu e sull'Imbara. Nella discesa ed in pianura il tuo trionfo si prepara e la vittoria la tua fronte bacerà. Pedala dai, della Sardegna il sole d'oro vuol consacrare il tuo valore. Pedala dai e il giro vincerai.
Allora, nell'ordine, abbiamo ascoltato due colonne della prima televisione italiana, quali erano Walter Chiari e Mina, che hanno lavorato spessissimo insieme in TV, in Canzonissima, in diverse edizioni di Studio 1. E li abbiamo sentiti ricordare le canzoni dei ricordi. E poi abbiamo ascoltato il reuccio Claudio Villa. E Claudio Villa, nella canzone Pedala, era tratta dal film Totò al Giro d'Italia, che fu uno dei primi film interpretati da Walter Chiari. Ci piace ricordare che nel cast c'era anche una grandissima amica di Radio Il Discobolo, Isa Barzizza. E poi venne Bellissima, un film al fianco di Anna Magnani per la regia di Luchino Visconti, in cui gli fu affidato il ruolo di Don Giovanni, ruolo che, stante alle cronache rosa, Walter Chiari ricoprì, pare, anche nella vita. Ma torniamo ancora per un attimo a Mina.
Senta un po', ma per esempio, lei con quella Milva lì, proprio vi odiate a morte.
Ma no, non è vero, ma perché?
L'ho letto io sui rotocalchi,
no,
proprio.
Tutte storie, no.
Ti ammazzereste, lei, no. Lei se c'ha la Milva qua gli dà una strozzata
ma
a quella
no.
Lì che non canta più.
No,
io la vedo cantare, non... a me piace lei, naturalmente come quell'affare di battali, coppi, l'Inter o il Milan, o una o l'altra, non si scappa, guardi,
sì.
Guardi veramente. A chi piace Milva non piace Milva, a me Milva... Io, mi fa paura la bocca anche, perché adesso le dico una cosa, non è che sia, io so un po', ho letto un po' quei libri lì del Kafka, quelle robe lì un po' surreali, io che ho pochi elettrodomestici perché sono un uomo che si è fatto da solo, quel televisore lì mi è costato 180.000 lire, quella lì quando canta apre la bocca, che un giorno dico mi sparisce il televisore, rimane, dico, ha capito, ho paura, ho capito.
E proprio Mina viene indicata dai rotocalchi del tempo come una delle tante donne che sono state al fianco di Walter Chiari, ma la notizia non fu mai confermata. Invece il suo flirt più chiacchierato fu quello con Ava Gardner, tra passione e celebri litigate. I due erano così famosi e i paparazzi li seguivano ovunque che Walter un giorno li prese a cazzotti e fu questa storia, pare, a ispirare un film di grande successo di Federico Fellini, La dolce vita.
Thank you.
decora la seconda metà del concerto a quattro mani della mia esistenza, Alida Halley.
Allora, Walter, ti è piaciuta la minestra con le patate?
Buonissima, veramente eccellente, amore.
E sei un cretino.
Perché un cretino?
Perché questa minestra fa schifo, è rivoltante. L'ha fatta la cameriera e dato che per te tutto quello che fa la cameriera va bene, la trovi ottima.
Scusa, io non sapevo intanto che l'avesse fatta la cameriera.
Doppio cretino, perché con te bisogna mettere in tavola le minestre firmate, altrimenti non sai nemmeno se sono buone o cattive. E adesso vai avanti, assaggio il secondo. Com'è?
Veramente... ti dirò. Non mi pare una gran cosa.
Abbiamo detto l'altra cretinata. Il secondo è ottimo perché l'ho fatto io.
Un momento, veramente stavo dicendo, non mi sembra una gran cotoletta. Hai capito? Non gran perché è piccolina, ma in quanto al sapore è una signora cotoletta.
Signorina, prego, è vitellina da latte. Ma già, figuriamoci se tu afferri queste sfumature.
Senti, Lidina, facciamo una cosa, D'ora in avanti, onde evitare queste penose discussioni, tu mi porti i piatti con un asterisco se mediocri, due asterischi se sono consigliabili anche ai cretini come me, tre asterischi se sono ottimi e quattro se le fatti tu. Per esempio, questo caffè quanti asterischi è?
Queste spiritosaggini conservale per i tuoi degni colleghi d'ufficio. Un caffè, che cosa vuoi che sia? Un caffè è solo un caffè.
No, volevo sapere se in Brasile questi chicchi li aveva colti un lontano parente tuo o un lontano parente della cameriera.
Non c'è peggio dei cretini che vogliono fare dello spirito ironico. Dai, bevilo su.
Ma è senza zucchero. Ma è amaro. Ma dico, ma perché non ci metti lo zucchero?
Perché sei un cretino. Dato che il caffè te lo versi regolarmente sui pantaloni, se ci mettevo lo zucchero, la macchia non se ne andava più. Invece così c'è qualche speranza.
Ma scusa un po', ma allora seguendo il tuo ragionamento io dovrei fumare le sigarette senza accenderle perché sennò mi brucio la cravatta.
Ma secondo me tu non dovresti fare assolutamente niente. Sarebbe tanto di guadagnato per l'umanità.
Appunto. Adesso mi chiuderò dentro una bara di vetro con i serpenti e faccio il pachino, no?
No, di vetro no, perché la rompi. E quante serpenti protesterebbe la società protettrice degli animali perché la tua presenza influirebbe negativamente sulla loro salute?
E invece no, perché avremmo validi argomenti di conversazione. Loro, i serpenti, mi chiederebbero: e quella vipera di tua moglie come sta? E si passerebbe il tempo.
Vabbè, guarda, cambiamo argomento, se no litighiamo, Piuttosto ti volevo far vedere un acquisto che ho fatto. Ecco, guarda, dimmi se ti piace.
O come bello, o come brutto, o come mediocre. Ecco, così io sono a posto. E adesso mi spieghi cos'è?
Ah, pretendere che lo capissi da te sarebbe troppo. Anche un bambino riconoscerebbe in questo ordigno un respiratore subacqueo.
Hai intenzione di darti agli sports marini?
Ma non è per me, è per te.
Dico, Lida, io non ho nessunissima intenzione di servirmi di quell'aggeggio, sai?
E invece te lo metterai, perché dato che la prossima estate andremo al mare a Trinità d'Agulto e tu appena metti i piedi in acqua sei così cretino da annegare, almeno con questa hai qualche speranza di salvarti. È inutile, più il tempo passa e più mi chiedo come ho potuto sposarti. E pensare che ero piena di pretendenti.
Come no? Facevano la fila col tagliando in mano.
Pronto? Ah, sei tu Edvige? Come? Ah, si è rimesso? Ah, sono contenta. Quando i nostri cari hanno qualcosa, anche se si tratta di una sciocchezza, è sempre una preoccupazione, non ti pare? No, il mio sta bene, per fortuna. No, è buono, affettuoso, amante della casa. No, guarda, un vero tesoro. Sì, posso reputarmi fortunata. Adesso è qui, vicino a me, che mi guarda. Ma guarda che caro, con quegli occhioni intelligenti. Sì, caro, ci vediamo tra poco. Sì. Sì, lo porto con me. Ciao, bella.
Però, lo vedi che quando vuoi essere gentile, sai esserlo? Occhioni intelligenti, tanto caro, un tesoro, amante della casa. Lo sai, mi fa veramente un sacco di piacere quando parli così di me con le tue amiche.
Quanto sei cretino, parlavo del cane. Andiamo, Bobby, che si esce. Su, dai, Bobby, tesoro, vieni dalla tua padroncina, bello.
Oh, ma tipo, cos'è sta puzza di gas?
Niente, sono io che ho lasciato il rubinetto aperto.
Il rubinetto del gas aperto? Ma perché?
Perché sei un cretino, amore. Siccome vai sempre ad armeggiare intorno ai fornelli e credendo di chiudere il rubinetto lo apri, io l'ho aperto, così almeno tu lo chiudi, chiaro?
Ma questa è pazzia! Ma questa è delinquenza! Voglio, ma se non me ne fossi accorto in tempo, dico, potevo morire asfissiato!
Uffa, quanto la fa lunga! Tanto non morivi perché i cretini come te non muoiono mai!
Io mi chiedo come ti ho potuto sposare.
Ah, anche questo è giusto, eh. Chi poteva sposare una delinquente come me? Un cretino come te.
Ah, sì? Bene. Adesso ti faccio vedere di che cosa è capace un cretino come me. La vedi questa? Sai cos'è?
Certo che lo so. È una rivoltella.
Sai che ci faccio?
E come posso prevedere quello che vuoi fare tu con una rivoltella in mano, cretino come sei?
Bene. Io ora ti sparo. Va bene? Tiè!
Mai colpita? Lo sapevo. E adesso io crepo. E che ti fa da mangiare adesso? Ma ti rendi conto, sì o no, di quanto sei cretino?
Ovviamente non potevamo dimenticare Lida Kelly, che abbiamo riascoltato in una divertente gag proprio accanto a Walter Chiari degli anni 60. Lida Kelly diventò sua moglie nel 1969 e divorziarono solo 3 anni dopo. Dal loro matrimonio è nato Simone.
Avevano già messo in conto e si separavano. Sposiamoci, poi ci separiamo, l'ho già fatto tutto.
Ma perché?
Tranquillo.
Perché
non potevi stare né con uno come Walter, secondo me, né con uno come Lida. Erano due caratteri allucinanti. Infatti sono trovati per un'alchimia che non so neanch'io come è potuta
Quanto
accadere.
È durato il matrimonio?
Credo, per non smentire mai le solite, che prima del matrimonio ci sia stata una bella 5, 6, 7 anni di belle avventure ufficiali, non ufficiali, E poi dopo che sono sposati, cos'è, il tempo di un cappuccino e via a fare i documenti per separarsi.
Tu sei rimasto con mamma? E
io
poi
sono
sei andato
rimasto
a vivere
con
in America,
mamma, perché
Dallas.
Lo Stato mi ha fatto rimanere con la mamma, perché sennò mi sarei andato subito col babbo.
Perché?
Perché viaggi, giri, libertà, proprio lì, festa, con mamma.
Sciambola, come si dice, esatto. Da Verona.
Con
da
mamma invece, tutti i sciampi, tutti i vestiti.
No, c'era Dallas una... però, con
Dallas,
col nuovo compagno di mamma,
con
che
Rocky,
era Rocky,
sì.
No, Augusta. Siete andati a vivere 2 anni
a Dallas,
in America, poi mamma si
A Washington,
stufa.
Sì. Poi mamma lo lascia, torna in Italia, fanno finta di mettersi insieme,
con papà
tornano, fanno finta di tornare,
ritornano
e poi si rilasciano proprio a Natale, credo, perché eravamo a Cortina, la macchina esce di strada, ma niente di che, al rallentatore, va in questo fosso, prima di andare nel fosso mio padre si butta dalla macchina e lascia mia madre dentro, e quella è stata l'ultima goccia. Ah, Walter mi hai lasciato! Ti sei buttato dalla macchina! Ma poi la cosa bella è mia madre non si è fatta niente, perché era una discesa così, quella da liscia fuori strada.
Ma poteva farsi molto male.
Mio padre si è fatto male perché si è buttato sull'asfalto e quindi si è rigato tutto.
Era un po' pazzerello, papà.
Ma visto che la macchina scendeva, ho detto, sai che faccio? Mi salvo, ho tempo per salvare la Lida? No. E si è buttato. Io non c'ero.
Eh beh, volevo vedere.
Ero un metro che...
Avrebbe salvato te prima di tutto, io penso. Comunque questa è la rottura definitiva.
Questa è la rottura definitiva, che però non ho mai rotto, perché comunque ogni volta si vedevano grandi scherzi, grandi risate, grande...
Però è stato un grande amore, sì.
Assolutamente sì. Credo che si siano amati tutti e due tanto, che sono... Sì, sì, sono divertiti tanto.
Sapessi almeno cos'è, mi sembra un concerto per piano. e farlo soltanto facendo ogni tanto dun 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 dun. La canzone che mi passa per la testa mi rimbomba come fossero cannoni,
come un mucchio di tamburi e di tromboni che fa.
Stamattina la cantavo io soltanto, ma stasera già mi sembra di sentire chiaramente tanta gente che la canta insieme a me.
Dopo la testimonianza di Simone Annichiarico abbiamo riascoltato la sigla di Canzonissima 1968, una delle edizioni più fortunate della storia di questa trasmissione. E in questo caso Walter Chiari era tra i presentatori accanto a Mina e a Paolo Panelli.
Scusi, ragioniere? Oh, dica a te.
Perché ragioniere, scusa?
Ma chi è tutti sti conti che stai a fa' stasera? Il grande comico, il comico internazionale tutta la sera, tutte le sere anzi, 3.000, 4.000, 12.000, ma che stai a fa', il ragionat? Tanto è inutile che stai a fa' sti conti. Poi c'è la giuria dei giovani che cambia tutto, gran, e... Annaggia sti giovani, oh!
Ah, un altro che ce l'ha coi giovani? È giusto lasciare che i giovani esprimano le loro idee, è giustissimo! È sbagliato lasciargliele esprimere per cose poco importanti.
Errore! Perché devono parlare? A me non mi hanno fatto mai parlare. Quando ero giovane mi dicevo, sta zitto che sei giovane. Mo mi dicono, sta zitto che sei vecchia. Oh, e io quando parlo?
Parlerai il giorno che avrai qualcosa da dire, come i giovani. Come i giovani che hanno qualcosa da dire sempre perché sono freschi, nuovi, originali.
E sai che originalità? Uno se veste dei fiori, tutti se vestono dei fiori.
Sì.
Uno se veste, che ne so, della tuga, tutti se vestono della tuga.
E vabbè, per questo, guarda, stiamo zitti perché ai nostri tempi uno si è vestito di nero, tutti vestiti di nero. E abbiamo fatto una figura nera, lunga.
Che c'entra? Era la moda?
La moda là e la moda anche qua. Insomma, tutti questi giovani che cosa pretendono?
Un minimo di rispetto. Questi non rispettano nessuno, ma anche il padre. Io mi ricordo che davanti a mio padre ho sempre tremato.
Ma va?
Ho smesso di tremare quando ha cominciato a tremare lui, quando ha fatto 98 anni.
Bene. Però vedi, spiritosino. Con la battuta pronta, però la polemichetta è un po' vecchia, fatta di luoghi triti, perché non ti rende l'evidenza. Cos'è la vita oggi? Condizionata dai giovani. La musica condizionata dai giovani, la moda dai giovani, il linguaggio dai giovani. Oggi si parla come i giovani. Io ho sentito gente, non della nostra generazione, neanche di quella, dico, novantenni. L'altro giorno a Firenze passavo due vecchiette, circa 90 anni, da una finestra all'altra. Parlano proprio come i ragazzi di oggi. Una ha detto, signora Cecira! Signora Cecira, la senta, stamattina l'ho visto una mini ragazza, dico 20 anni fa, 10 anni fa, avrebbe detto una ragazza piccina, una ragazzina, una bambina, una giovanetta, no? L'ho visto una mini ragazza uscire, salire sulla Mini Cooper con la minigonna e andava al supermarket. E l'altra, sì, lei era la mia nipote.
Sono ancora qui. trovarmi qui con voi e con la musica e di sentirvi più amici ogni volta che ci ritroviamo. Per questo sono qui. Questa orchestra e voi, un po' tremante come se accadesse per la prima volta. E questa sera
insomma, ancora frammenti da quella memorabile canzonissima. Abbiamo sentito Walter Chiari duettare con un altro grande comico italiano che ci piace ricordare, Paolo Panelli. Ma il sodalizio probabilmente più famoso, il nostro Walter Chiari, lo strinse con Carlo Campanini, portando in TV l'imitazione di un duo molto amato degli anni 30. I fratelli De Regge.
Vieni avanti, cretino. Dopo un certo tempo, io direi troppo tempo, riecco al mio fianco un carissimo, insostituibile compagno, Carlo Campanini. Insomma, il mio destino è che devo passare tutta la vita ad aspettare. Disgraziato. Ah, eccolo qui. Vieni avanti, cretino. Sono preoccupato.
Ah, sei preoccupato? Piuttosto si può sapere. Cos'è questo straccio che hai qui? Che cos'è?
È proprio questo che mi preoccupa.
Dico, ma mi vuoi spiegare?
Adesso, il dottore, no?
Ah, sì, mi hanno detto che non stavi bene. E cosa hai fatto?
Stamattina ho andato dal dottore.
Io sono andato dal dottore.
Ah. Allora, dicevo, stamattina io ho andato dal dottore.
Io sono andato dal dottore.
Che t'ha trovato?
A me? T'ha trovato niente? Cosa doveva trovarmi?
A me invece, stamattina, quando io ho andato dal dottore...
Ma no, ma tu devi dire, io sono andato dal dottore.
Tu sei andato dal dottore?
Ma no, che non ci sono andato, cosa
allora dovevo... Perché hai detto che hai stato dal dottore?
Ma sei tu che devi...
Tu hai detto che hai stato dal dottore, no, vendro io,
Stai calmo, devi dire soltanto sono stato dal dottore, basta.
E che ho detto prima?
Io hai detto che ero andato, vai avanti.
Io ho andato dal dottore, non tu hai stato.
Sì, va bene, come vuoi tu, parla, cosa t'ha detto?
Il dottore, quello prima mi ha messo un dito sotto la... il dito, sotto la... sotto la
palpebra. Sì, ti ha guardato nell'occhio.
E ha detto, c'ha la mia età.
Il dottore ti ha detto che hai la sua età? E cosa sarebbe, una malattia?
No, ha detto che io avevo la sua età.
Ma cosa c'entra? Scusami, si puoi spiegare?
L'ha detto lui, ma guardate dentro.
Sì.
Ha detto, cosa lei fa? Agli anni mia.
Ma cosa tanti, fammi il favore, smettila! L'anemia!
L'anemia.
Sei scarso di proprio di rosso. Oh. Sì. Insomma, cosa ti ha detto?
E allora, ha detto, devo andare da uno specialista.
Ah, ti ha mandato da uno specialista?
Quello mi ha dato l'indirizzo a Torino, l'ho ingoiato.
Sei andato a Torino a ingoiare chi? Cosa?
Quello mi ha dato l'indirizzo.
Sì.
A Torino l'ho ingoiato.
Ma chi ha ingoiato a Torino? Lo specialista?
No, quello è lo specialista, sì. Quello che fa orecchio, naso e gola. Quella a Torino l'ho ingoiata.
Ho capito. O Torino la ringoiatra. È questo che volevi dire? Vai avanti, che disgrazia.
Quella mamma ha trovato che ho la malattia della pianta.
C'hai la malattia della pianta?
Del legno. Io sono ammalato di legno.
Ma cosa c'hai però, no? Spera. La malattia del legno.
No, quella l'ha detta l'altro dottore.
Cosa?
Però no, spera di stare meglio dopo.
Ma no, stai zitto! Non capisci cosa ti ha detto. Hai la malattia di che cosa?
Io ho la malattia del legno.
Della quercia?
È un nome di una pianta, ma non mi ricordo.
Del leccio?
Del brintiso, Taranto, che fa lo spirito.
No, leccio è una pianta, idiota. Ma guarda che roba. Insomma, del pino?
No, quel nome... Io ho la malattia delle... Aspetta, io sono ammalata di faggio. No.
Di faggio?
Sono ammalata di pero. No. Sono
ammalato di abete?
Diabete.
Insomma, che piantala, disgraziato. Ma almeno mi vuoi spiegare che cos'è questa roba?
È questo che mi preoccupa.
Che cosa?
Che io ho detto, dottore, è grave questo diabete.
Ah.
Lui ha detto no. Però vi dovete portare lo strascico.
Scendi! Vai via, sai! Vai via!
Ero molto pessimista sull'amore a prima vista, ma incontrando te ho saputo che questo amore c'è. C'è qualche cosa in te,
sì, sì che c'è,
che va diritto al cuore,
sì,
simpatica,
oh, qual
sei tu. È un certo non so che, è un'onda di calore, simpatica, sei tu.
Sì, sì, tu sei tu.
Tu non mi fai pensare la notte di passione, ma cieli sereni
su quel monte che noi andremo.
E mi riporti su,
con
tre castelli d'aria, simpatica,
porco come
simpatica, simpatica, sei tu.
Ci siamo quasi bene, bravo.
Beh, la trasmissione era La via del successo, un grande show televisivo della fine degli anni 50, eravamo nel 1958, dalla quale abbiamo ascoltato anche un contributo musicale che arrivava dal quartetto Radar. Continuiamo proprio a parlare di musica, questa volta però in maniera un po' ironica, e sentiamo cosa pensava Walter Chiari di un mostro sacro della musica leggera italiana, Lucio Battisti.
Conosci me, il nome mio, tu sola sai se è vero o no che credo in Dio. Che ne sai tu di un campo di grano?
E le canzoni qui? Ecco, tu mettete le canzoni qui. Quelle canzoni che partono in Dio, che conosci me, che sono molto belle, conosci Dio. Il cielo tuo è il cielo mio. Belle, perché tu ti assesti in un'aria veramente di fraternità, di idilliaca. Improvvisamente, che ne sai tu di un campo di grano? Oh, amato, Paolo? Maleducato, ma che è la domanda che gli fa? A uno tranquillo che lì a sentire la canzone della fidanzata, che ne sai di un campo di grano? Ma perché siamo obbligati a sapere cos'è un campo di grano? Io sono un comico, lui un operaio, da filografo, una barista, a noi lo dice il furbo perché sa che non lo sappiamo. Vada dai contadini a fare una bella canzone, vada ad Ariano Irpino, vada nelle Puglie, vada a dire che ne sai di un campo di grano, salta su di noi e io so cos'è un campo di grano. In campo di grano, no, io devo cantare, a me me ne frega se devi cantare Carlo Battisti, io ti spiego cos'è un campo di grano, mica tutti siamo ignoranti, sa? Un campo di grano, ma no, io sono Battisti e io sono Azzario Sauro. No. Campo di grano è fatto in campo con la rata che fa.
In mezzo a tanti successi, tanti amori, una vita decisamente invidiabile per Walter Chiari, arrivano anche i problemi. Prima qualche guaio con la Rai per la sua troppa loquacità che lo portava a sforare con i suoi monologhi i tempi previsti dall'azienda. E pensare che oggi sforare è praticamente in casa Rai un'abitudine. Nel 1970 però poi arrivò un guaio più grosso, e quello legato all'arresto, per spaccio di cocaina. Insieme a lui venne arrestato anche Lelio Luttazzi, che fu poi completamente scagionato.
Vissi per un mese nella cosiddetta camera di isolamento, che era una specie di cabina telefonica dove non potevo neanche aprire le braccia per fare ginnastica perché mi sarei rovinate le nocche, per non inquinare le prove. E avevo 15 minuti al giorno di aria in un cortiletto per lavarmi le mutande e respirare l'aria. Le stesse mutande. Tanto che ringrazio fin da adesso ancora De Rosa, un ragazzo che li simpatici, che un giorno mi hanno buttato un pacchetto, c'era un paio di mutande pulite, bellissime. Sono sembrate per me un corredo.
Walter Chiari è uscito da Regina Celi alle 14, ma fino a due ore prima familiari, avvocati e amici hanno temuto che la detenzione dell'attore si sarebbe protratta per altri due mesi. Quando l'attore è arrivato a Castelfusano, nella villa del suocero maestro Rustichelli, uno stuolo di fotografi e giornalisti l'aveva già preceduto. Il tempo d'abbracciare i familiari, di conoscere il figlio Simone, nato 20 giorni fa, e poi Walter Chiari si è consegnato alla stampa. Walter, un'immagine di questa sua esperienza a Regina Celi.
Innanzitutto è troppo personale e troppo intima. Non è una botta, non è uno scontro con l'automobile. Sono giorni. Quello che uno è dopo 10 giorni non è dopo un mese.
Walter, il suo domani quale sarà?
Io penso che ho ancora da fare molto, ma aspetto. Anzi, mi piace stavolta stare seduto sulla panchina e vedere un po' cosa mi passa davanti.
Siamo nel 1973. E Walter Chiari, dopo la detenzione e il processo, ritorna a lavorare con Ornella Vanoni. Ma la trasmissione non otterrà il successo sperato. Il titolo era L'appuntamento.
Signore e signori, buonasera. Grazie di questo applauso che in fondo forse vorrebbe anche premiare questa mia puntualità. Avete visto? Una puntualità addirittura da programma spaziale al micromilionesimo di secondo. Per quanto io nel fondo della mia coscienza, devo dirvi, mi sento un po' colpevole. Io so di essere in ritardo di 3 anni, ma recupereremo il tempo perduto. A questo punto, come ogni attore che si è rimasto lontano dal pubblico per tanto tempo e che si ripropone, vorrei dire delle cose nuove, delle cose inedite, fresche, addirittura rivoluzionarie. Invece per un momento lasciatemi scivolare in una civile banalità, perché vorrei dirvi, signore e signori, sono molto felice di essere qui stasera ancora una volta con voi.
Strano, sarebbe già dovuto arrivare. Un inspiegabile ritardo. Mi ha detto alle 3 e sono già le 3:02. Oh, che mai gli sarà potuto accadere? Che mai? Oh, eccolo!
Genevieve!
Oronzo! Hai tardato, amore, hai tardato! Hai tardato!
Oh sì, è vero, scusami, ho tardato! Ho tardato. Ma ora sono qui da te.
Mio tutto!
Mio tuttissimo!
Ah! Ho povere zagare che mi stordisce! Oh.
Le zagare che io ti ho donato. Genevieve! Amore, dammi la tua mano.
è tua, Oronzo. Prendila.
Ah, che bella mano soffice. Oh, quanti dita che hai. Così giovane, cinque. Oh, che piccolino questo. Non è cresciuto.
Ah, oh, mi fai male. Non prendermi così selvaggiamente.
Genevieve.
Oronzo.
Oggi mi sento stranamente ardito. Posso baciare la tua mano nuda?
No, no, no.
Ma perché nessuno ci vede, Genevieve? Su, fammi sfiorare i tuoi metacarpi. Fammi toccare almeno un polpastrello.
Fai paura? Ah, è l'odore della zagara che mi stordisce.
Sì. Le zagare che io t'ho donato. Genevieve. Genevieve, i guanti, togliti i guanti.
Hai vinto, demonio.
Vittoria.
Però, però ti prego.
Sì?
Almeno voltati.
È comprensibile. Ecco, sento uscire il guanto. Lentamente scorre sul dorso della mano. La scopre, le nocche. Vedrò le nocche, eccole le nocche, la mano. Che bella! La mano nuda! La mano nuda, i tendini, le vene azzurroni nelle quali scorrono i globuli rossi chiedendo amore.
Non lasciami, non ti credevo così ardito, brutale.
Genevieve, siamo adulti oramai, siamo abbastanza adulti per peccare. Metti la tua mano nuda sulla mia. Ah, oh, che bello, anche l'altra. Io piccio, ripiccio, 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 bello. Questo è l'amore carnale, eccole.
Le dita frementi!
Oh, sì. Genevieve, Genevieve, sono 16 anni che siamo fidanzati. Io sono un uomo, tu sei una donna, basta con gli indugi. Genevieve, fatti baciare il piedino nudo.
No, ti mando. Che sarà? Ti mandi me, ti mandi me, ti mando.
Ti mandi te, ti mandi. Ma che ti importa del dimane? Suggiamo dalla corolla del tempo il nettare di questi attimi fuggenti.
Sì, suggiamo il nettare. Ah, è l'odore
delle zagare che ti stordisce. Le zagare che ti ho donato.
Oddio.
Ce ne viene. Abbiamo poco tempo. Aspetta. Ah! Lascia che io posi lo zigomo desioso sull'omero breve. E poi venga pure la nera signora dalle orbite vuote dall'alito che sa di crisantemo a dirmi il suo requiem che sfiori le orecchie come tocchi di meste campane che suonino a morte.
Oronzo, mi piaci perché hai un carattere così allegro.
È vero, io sono sereno. Ecco cosa sono sereno, allegro. Non sono certamente un morboso. Rimani così. Ho visione. O timida cerbiatta braccata dal desiderio, ferita dalla passione, dissanguata dal desiderio d'amare che tu reprimi. Perché lo reprimi? Ma perché? Io sono un uomo, tu una donna. Siamo fatti di carne. Genevieve, o stasera o mai più. L'amore grida i suoi diritti inalienabili. Genevieve. Genevieve. Il malleolo.
No.
Sì, voglio toccare il tuo malleolo. La tibia. Le rotule ne hai due, Genevieve, ne hai due, almeno una. Lascia che tocchi un menisco col dito, così. La zagara che ti stordisce. E basta con sta zagara maledetta. Quanto mai te l'ho donata?
Il profumo di mille stati mi sta cadendo addosso.
Bella! La schiena nuda! Basta canzoni d'amore! L'uomo è virile! L'uomo è uomo! Che belle sono le spalle tue di marmo! E gli occhi tuoi son lucidi e splendenti, con voce bianca innalzo questo carbo. Oh, Genevieve, ti
ballo.
Ma come ho fatto? Mi domando come ho fatto. Forse ero, chi lo sa, sopra pensiero. Eppure è vero, è vero, è vero. Mi sono innamorata. Mi sono innamorata pazza di te. E pensare che io ho sognato sempre l'uomo forte che ti guarda in silenzio e sa farsi capire. E se ti fa soffrire il giorno dopo con una rosa, sa farsi perdonare. Così ti senti morire, innamorata ti senti morire. Ma come ho fatto? Mi domando come ho fatto. Forse ero, chi lo sa, sopra pensiero. Eppure è vero.
Piccola, piccolina, cortissima per finire per i bambini. I bambini, oltre a queste apprensioni, ne danno altre. Un giorno c'è una madre ad una finestra che guarda il bambino. Il bambino dice: mamma, Gianni mi presta la bicicletta. Dice: bravo, attento non parti male. No, no, faccio ciò il giro del palazzo. Allora prende la bicicletta, mamma. Mamma, guarda che vado in bicicletta. E fa un giro. La mamma, siccome il bambino è la prima volta che va in bicicletta, sta alla finestra e lo guarda con orgoglio e apprensione. Al secondo giro il bambino fa: mamma, senza le mani. E senza le mani, pedalando, fa il giro. La mamma ancora più in apprensione perché sa che c'è un paletto di pietra al di là dell'angolo. Il bambino di passato va: mamma, con una gamba sola. Senza mani, con la gamba sola. Poi va: mamma, senza gambe. Mette i piedi sul manubrio. Poi si sente: tatacam, bedebem. Il bambino fa: mamma, senza denti.
E con questa famosissima barzelletta siamo arrivati alla fine anche di questa puntata. Come sempre abbiamo omaggiato un grande dello spettacolo, Walter Chiari. Come sempre devo ringraziare per i testi e per i contributi Claudia Bertanza, e vi propongo in chiusura una canzone del cantautore Flavio Giurato, fratello del celeberrimo Luca. Il titolo del brano è proprio Walter Chiari. E vi do appuntamento alla prossima settimana.
Non mi sento di mettermi in fila in mezzo agli uomini più volentieri che non insieme agli animali. Sento che loro, gli animali, direbbero dalla taschiera: no, no, tu sei dei nostri. Perché sono fatto forse tutto di istinti, di una certa animalità insopprimibile, di un desiderio di affetto visibilissimo, della carezza, del complimento, del tirati su in piedi, riportami il cappello che lo butto là. Faccio tutto. Sarà esibizionismo, sarà teatro, ma tutto questo è anche zoo.
Più seria, più orgogliosa, ti stringo e sei mia, in una casa più alta e più bella di tutte quelle qui intorno. Consumiamo la nostra passione, il nostro brevissimo giorno. Prima serata di tante altre notti in grande frenesia, di farti conquista piena, riuscita, più dentro più mia, senza il problema, il dispiacere di riuscire a capirci, dato e concesso di essere così vicini da sentirci attaccati. Io, i miei fatti veri, te li raccontavo sempre, ed i miei pensieri li cambiavi lentamente, e le mie ragioni le negavi spesso e volentieri, e io per te l'ultimo Walter Chiari, io per te l'ultimo dei signori, degli attori, dei grandi suonatori. Se rallentare o far presto, ti ritrovo mai stanca e sempre perfetta tra le isole e il sale.